l'intervento della dottoressa Patrizia Ravaioli, direttore generale della Croce Rossa Italiana, che dovendoci lasciare a brevissimo, inviterei immediatamente a fornirci il proprio contributo. Grazie.
Ci dovrebbe essere, ecco, forse questo. È stata dura, ma ci siamo riusciti. Allora, grazie a tutti. Dunque, io sono un po' in difficoltà, a parte per far partire la presentazione, ma soprattutto a dover parlare dopo così tanto dispiegamento di forze dell'INPS. Sinceramente, Scopetani prima ha detto, non so se dopo questa presentazione quelli che non sono dell'INPS ci stanno ascoltando vorranno lavorare tutti per l'INPS o vorranno scappare tutti dall'INPS perché si sentono così sotto controllo. Beh, una cosa è certa, io mai più in un convegno vorrò parlare dopo l'INPS, questo è fuori di discussione, perché mi sento tanto quel famoso vaso di coccio in mezzo ai tutti gli altri vasi di ferro di Don Abbondiana memoria, insomma. Quindi la mia presentazione sarà molto molto modesta, perché modesti sono i risultati che si è riusciti a ottenere in Croce Rossa, dove abbiamo avviato di fatto un processo che va in questa direzione soltanto da un paio d'anni, quindi insomma siamo veramente un po' rimasti indietro, un po' una cenerentola, ma insomma con molta buona volontà stiamo andando avanti. Quindi nella mia presentazione metterò soprattutto l'accento sulle peculiarità di Croce Rossa e cercando di capire insomma come ha cercato di risolvere le sue specificità, sperando che nessun altro le abbia all'interno della sua amministrazione. Prima però di venire alla presentazione nello specifico, e sarò molto breve anche per non rubare tempo agli altri, una riflessione la vorrei fare su quella che è stata un po' la presentazione del direttore generale Nori e poi ripresa dal direttore Marica per quanto riguarda l'evoluzione storica, cioè come ci siamo arrivati qua. Nori ha detto che negli anni 80, anni in cui lui è entrato in INPS, probabilmente siamo coetanei perché anch'io ho iniziato a occuparmi di pubblica amministrazione negli anni 80, c'è stato proprio il superamento della dinamica, del controllo della legittimità e si è affermato il paradigma dell'efficienza nella pubblica amministrazione. È vero, è stato un momento storico straordinario, devo dire che ho iniziato questa stagione di lavoro nella pubblica amministrazione anch'io in quegli anni con un entusiasmo incredibile, vi ricordate a 241, a 140 2, poi il decreto legislativo 29, il 75, insomma è stato un momento, io non so se voi l'avete provato, ma insomma io avevo un entusiasmo per questo cambiamento e ci credevo così fortemente che io passavo, mi ricordo ancora, i sabati e le domeniche a lavorare con i miei colleghi per portare avanti il sviluppo di nuove metodologie e così via, probabilmente come ha fatto Scopetani in questi anni di duro lavoro. Devo dire però che poi dopo questa grande stagione delle riforme ha avuto secondo me un grandissimo momento invece di rallentamento, usiamo un eufemismo, ci si è creduto molto bene, passata molto questa motivazione, si è visto che poi cambiare la grande macchina della pubblica amministrazione non è affatto facile, i cambiamenti sono molto lenti e spesso, insomma, per andare avanti con la letteratura, si cambia tutto per non cambiare niente, cioè diventano dei sistemi di autogiustificazione il fatto che io poi devo dare l'incentivo, quindi devo trovare il modo per cui la metodologia meravigliosa, fantastica, mi giustifichi il fatto che alla fine vado comunque a dare quell'incentivo in quel modo, quel premio di risultato in quel modo. E quindi sono stati anni molto duri. Devo dire che un revamping, come si dice quando ci si rinnamora, c'è stato sicuramente con questa riforma, la cosiddetta riforma Brunetta a cui faceva prima riferimento Scopetani, e devo dire che in questo senso sicuramente qualcosa si è mosso, però secondo me in un modo un pochino diverso, e lasciatemi essere, io sono un ottimista di natura, sono romagnola, ma insomma delle volte un po' di sano pessimismo serve per insomma riprendere poi dopo le ragioni di questo pessimismo e partire in modo diverso. Ecco, la sensazione che io ho è che spesso il modo in cui ci si rapporta a questo grande sistema di riforme sia più un, lasciate in passare i termini, un po' un terrore della Corte dei Conti piuttosto che del sistema dei controlli rispetto a una motivazione interna alla pubblica amministrazione. Ecco, devo dire che stamattina invece io ho respirato un'aria diversa grazie a IMSS, perché la sensazione nell'ascoltare posso dire, colleghi dell'INPS, invece è stata una sensazione completamente diversa, perché c'era veramente un credo, una motivazione in questo grandissimo cambiamento, in questo processo di innovazione straordinario che loro hanno portato avanti in questi anni, veramente di autentica motivazione, che un pathos che nasce dall'interno. Quindi veramente complimenti all'INPS per questo straordinario lavoro. Vengo invece a noi, alla Croce Rossa, nel dire che, come vi dicevo, la specificità e le peculiarità della Croce Rossa sono tantissime. La prima è che noi lavoriamo moltissimo in emergenza, e per quanto si possano attuare tutta una serie di elementi per cui l'emergenza venga gestita con una serie di modelli, però comunque quando c'è l'emergenza c'è l'emergenza, e tutto l'ente, tutta l'organizzazione protende all'emergenza. Questo è gravissimo, perché poi succede che l'ordinaria amministrazione rimane indietro. Invece la scommessa è riuscire a mettere in piedi un sistema che riesca a portare avanti l'ordinaria amministrazione anche tenendo conto della gestione dell'emergenza. Tra l'altro devo dire che gli ultimi anni sono stati veramente drammatici. Adesso siamo in emergenza Nord Africa, noi siamo impegnati a Lampedusa, siamo impegnati a gestire il campo di Mineo, molti altri campi in giro per l'Italia, compresa qui a Civitavecchia oppure a Ventimiglia, e in generale, come sapete, c'è un problema di rapporto con la Francia e quindi a ridosso delle frontiere. Però insomma non ci ha fatti mancare niente, Haiti prima, l'Abruzzo prima, insomma, quindi è stato un periodo veramente purtroppo drammatico che ci ha visto impegnati in degli scenari veramente complessi. L'altra peculiarità di Croce Rossa è quella di avere al proprio interno circa il 50% di dipendenti, complessivamente sono circa 4.500, 5.000, ma insomma c'è, a parte un precariato drammatico di circa 1.500 persone, poi gli altri sono circa metà dipendenti normali, stesso contratto dell'INPS, quindi ente pubblico non economico, ma l'altra metà, ahimè, appartenenti al corpo militare di Croce Rossa, con una situazione giuridica non chiara. Insomma, per farla breve, non vi voglio attaccare un pippone su questo, però insomma gli si applica il contratto della difesa, e quindi tutt'altro scenario. Poi altro punto di differenza per quanto riguarda anche l'INPS, che pure ha una rete territoriale molto forte, anche noi abbiamo una rete territoriale, ma vi dirò qual è la peculiarità rispetto alla situazione INPS. La struttura, grosso modo, direzione generale, dipartimenti, che sono l'equivalente dei vostri direttori di prima fascia, poi c'è l'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, che ha a capo un generale, e poi abbiamo i servizi, che sono guidati invece da dirigenti di seconda fascia, direzioni regionali, le direzioni sanitarie, perché poi abbiamo i medici, abbiamo anche i medici che non fanno gli ispettori, fanno veramente i medici, hanno delle prestazioni mediche e gli uffici. Insomma, questa grosso modo è la struttura nella quale ci muoviamo, che nella sua complessità, vi dicevo, c'ha soprattutto il fatto che una parte di questi dipendenti è appartenente al corpo militare, si applica il contratto di difesa, e l'altra ai civili. Però abbiamo ancora una peculiarità in più, che è data dal fatto che tutto questo è guidato da volontari. Cioè, il presidente della Croce Rossa, adesso lasciate stare che è commissariata, perché purtroppo questo sistema così complesso insomma, ha bisogno di una ridefinizione, e il governo si è preso questa responsabilità approvando la legge che prevede il riordino di Croce Rossa lo scorso novembre, e che prevede quindi che si metta mano complessivamente al sistema di governance, perché in effetti con questo sistema di governance è stata troppe volte commissariata Croce Rossa. Comunque, dicevo, la complessità è che poi al governo delle a tutti i livelli ci sono dei volontari, perché è un'associazione di volontariato. Noi siamo la più grande associazione di volontariato italiana, con 150.000 volontari, ed è giusto che 150.000 volontari che donano quotidianamente il loro tempo alla Croce Rossa governino dal punto di vista politico la Croce Rossa. Quindi però cosa succede? Che i volontari hanno dei consigli direttivi nazionale, regionale, provinciale e locale. Quindi noi abbiamo circa 470 comitati in tutta Italia, e questi sono gestiti dal punto di vista politico dai volontari, che hanno il proprio consiglio direttivo, fanno libere elezioni e poi dopo definiscono ovviamente quella che è la linea, con una complessità nel gestire l'associazione di volontariato insieme alla pubblica amministrazione. Già le complessità della pubblica amministrazione già le conosciamo e sono tante, insomma mettiamoci anche insieme la gestione di un'associazione di volontariato. Teniamo inoltre conto che l'attuale sistema prevede che ogni singolo comitato abbia un proprio bilancio autonomo, e questo bilancio autonomo abbia, ovviamente nei limiti di bilancio, totale e autonoma possibilità di spesa. Peccato che il soggetto giuridico è unico, e la partita IVA, il codice fiscale, è unico, per cui nel momento in cui c'è un problema Equitalia li viene a prendere, a bloccare i trasferimenti al Comitato Centrale. Quindi, insomma, per dire lo scenario nel quale ci muoviamo. Però, nonostante tutto questo, insomma, con grande determinazione, ripeto, anche se molto lentamente, stiamo andando avanti nel processo di innovazione e di riforma e anche in termini di applicazione di tutto quello che è il sistema della performance. Vabbè, questo non lo commentiamo perché lo conosciamo tutti, però diciamo, ecco, che rispetto a questo sistema che vi ho illustrato ci sono alcune specificità che molto brevemente vado a illustrarvi. Per quanto riguarda la programmazione strategica, abbiamo due livelli, perché abbiamo ovviamente un livello che è quello centrale, quindi abbiamo un comitato direttivo, un presidente a livello centrale, poi abbiamo tanti presidenti, 473 presidenti, che poi devono dare indirizzi strategici a livello di ogni singolo comitato. Quindi da questo punto di vista anche la pianificazione strategica, che se vogliamo a livello di indirizzi sembrerebbe più semplice perché abbiamo un presidente che dà tutti gli indirizzi, invece poi noi abbiamo dovuto dividere in due parti, perché da una parte abbiamo il presidente che dà indirizzi a livello nazionale, poi questi vanno declinati a livello locale. Per quanto riguarda le tipologie di soggetti coinvolti nella programmazione, abbiamo, allora, ecco, la programmazione, abbiamo tre livelli invece, perché abbiamo, vabbè, i capi dipartimento e i dirigenti che rispondono direttamente al direttore generale, che è di facile intuizione. Poi abbiamo i dirigenti di struttura, anche questi di facile intuizione, però poi abbiamo la specificità di avere dei professionisti, che so, il capo del laboratorio, della farmacia, e poi abbiamo il direttore sanitario e i medici che, ripeto, fanno effettivamente i medici, quindi sicuramente una complessità. L'altra complessità, nel momento in cui arriviamo invece al terzo livello, cioè la programmazione operativa, abbiamo il problema di dover dare degli obiettivi individuali o di ufficio in alcuni casi a personale che è appartenente al corpo militare oppure è dipendente civile, ripeto, contratto come IMSS, ente pubblico non economico. Ecco, in questo caso le difficoltà ci sono, perché i militari, che pur sono dipendenti ovviamente di Croce Rossa, hanno una normativa complessa, per cui, per farvi un esempio, per quanto riguarda tutti gli aspetti disciplinari, pur dipendendo da me come direttore generale, anche i militari, io non posso intervenire sul disciplinare, perché hanno una normativa propria per cui soltanto il generale, soltanto l'ispettorato nazionale può andare a prendere provvedimenti disciplinari. Allora abbiamo che, in questo senso, noi abbiamo cercato di andare a dare una definizione, ecco, di quello che è la modalità con cui noi diamo l'incentivo ai civili, quindi ai dipendenti normali di Croce Rossa, e però dovevamo imporre un sistema di valutazione che fosse il più omogeneo possibile anche ai nostri dipendenti che appartengono al corpo militare. In questo senso abbiamo diviso il sistema di valutazione su tre livelli: l'area dei risultati, l'area dei comportamenti, l'area delle competenze, per tutte e due le nostre categorie di dipendenti, e l'abbiamo diversamente declinato, ovviamente, anche perché, oltre alla differenza che vi dicevo rispetto alla questione disciplinare, anche per quanto riguarda l'incentivo, i militari non hanno incentivo, perché non hanno un fondo, e quindi di fatto la loro valutazione ha una finalità diversa, che è quella del rapporto informativo, un rapporto informativo che serve a loro per la progressione di carriera, di fatto. Però, ecco, vedete quindi che abbiamo cercato di mettere insieme tutti quanti i meccanismi tipici dell'analisi delle performance, però sicuramente declinati in una realtà molto complessa e molto particolare. Quindi non voglio togliere ulteriore tempo, io vi ringrazio dell'attenzione, dicendovi semplicemente, per finirla sempre coi promessi sposi, che invece per chiudere mi sento tanto Renzo e Lucia, che insomma a piccoli passi, con grandissima determinazione, stiamo andando avanti faticosamente, come dire, nella consapevolezza che questo matrimonio, per quanto duro, saprà da fare. Grazie.